Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo a Cafarnao. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola. Si recarono da lui con un paralitico portato da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». Erano là seduti alcuni scribi che pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono rimessi i peccati, o dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». Quelli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Parola del Signore. Tutti si meravigliarono dicendo: «Non abbiamo visto mai nulla di simile», e avevano ragione. Non l'avevano mai visto, però avevano ascoltato qualcosa che poteva metterli nelle condizioni di vedere qualcosa di simile. Quando l'avevano ascoltato? Ma per esempio quando, leggendo Isaia, avevano scoperto, come abbiamo scoperto anche noi stasera, che Dio dice al suo popolo: «Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche, io sono uno che ha la capacità di fare nuove tutte le cose. Se guardate a me come un Dio creatore, sappiate che io sono anche un Dio ricreatore. Ho la possibilità di rifare nuove le cose che ho già fatto, anzi, di mettere nelle cose un principio di novità e di rinnovamento, se vuoi, che può costantemente trasformarle, cambiarle». Lo avevano ascoltato. Si saranno chiesti, lungo le generazioni, se lo sono chiesto nelle sinagoghe, forse pregando al Tempio, forse nei momenti in cui si incontravano a meditare sulle sacre scritture, si saranno chiesti: come farà questo Dio che noi adoriamo a fare nuove tutte le cose? Quale modalità userà? Userà forse la ritualità che noi abbiamo conosciuto e che pratichiamo al Tempio? Questo, se se lo sono chiesto, possono esserselo chiesto finché il Tempio c'è stato. Quando poi in quei tempi, come durante l'esilio a Babilonia, il Tempio non esisteva, ma anche dopo il 70 d.C., si saranno chiesti: come farà Dio a fare nuove tutte le cose? Allora hanno cominciato a cercare nella parola una via possibile, una porta per entrare in questo mistero. Noi sappiamo però che quando Gesù ha voluto parlare agli uomini della grandezza e della misericordia di suo padre e mostrare agli uomini chi è veramente Dio, ecco, ce l'ha raccontato Marco, ha fatto in questo modo. Come ha fatto? Guardate, questo siamo ancora al capitolo 2 del Vangelo di Marco, siamo, vi ricordate, abbiamo seguito, no, passo passo tutti gli aspetti, no, di questo primo incedere di Gesù in mezzo alla selva delle difficoltà e di comprensione degli uomini, le difficoltà anche di fidarsi degli uomini. Era stato alla sinagoga di Cafarnao, nel paese di San Pietro, lì aveva detto delle cose, aveva cacciato i demoni, poi era andato a casa di Pietro, aveva guarito sua suocera, poi aveva detto ai suoi: adesso andiamo a dire queste cose a tutti. Ora sta tornando a Cafarnao. Sembra quasi che dica: adesso avete capito come agisce Dio? Avete capito che Dio, quando incontra l'uomo, lo guarisce, lo libera dal demonio, lo libera cioè dal sospetto che il demonio ha inserito nel cuore di ogni figlio di Dio? adesso io ritorno e ricomincio da capo per vincere ancora e definitivamente quel demone che sta imperando dentro la vostra coscienza e che vi impedisce in qualche modo di aderire a questo invito. Dice, appena seppero che era in casa, finalmente si radunarono tante persone. Forse la prima volta non era così. La prima volta a casa di Pietro, questa piccola casa che ancora si conserva a Cafarnao, non erano tante persone, ma hanno sentito parlare di lui. Una parola li ha raggiunti, non hanno ancora visto, come abbiamo detto, ma si stanno preparando ad assistere a qualcosa di nuovo. E Gesù dice, guardate, dice, da non esserci più posto, erano tanti, no? Non esserci più posto neanche davanti alla porta. Ed egli, proprio davanti alla porta, annunziava loro la parola. Cioè, cosa raccontava loro? Diceva loro che cosa Dio stava per fare. Diceva a loro che cosa Dio aveva pensato e raccontato in tutto l'Antico Testamento e che cosa aveva deciso di compiere, di portare a compimento in questo tempo dell'offerta della salvezza. Allora, in questo contesto, si recarono queste quattro persone con un paralitico. Guardate, un paradosso, no? Un paralitico che deve essere condotto da qualcuno perché chiaramente non ce la fa. Quasi a dire che c'è anche la possibilità che un uomo si senta impossibilitato dalla sua stessa paralisi. Qual è la paralisi dell'uomo? È il male che porta dentro, è il dubbio e il sospetto che la propria debolezza non gli permetterà mai di incontrare Gesù, che la propria storia, ma anche te, ma pensaci un po', tra poco comincia la Quaresima. Pensa un po', ma se uno dicesse adesso arriva il tempo della conversione, tu gli crederesti? Tu pensi che saresti disposto a credere che forse quest'anno, questo tempo, è il tempo della tua conversione? Non opporresti le solite scuse, non diresti, ma io veramente soffro di paralisi da sempre. Cioè, arrivo fino a un certo punto, ma poi torno indietro. Non ho la capacità, come farò a raggiungere costui che viene a salvarmi? Lo portarono in quattro persone e siccome c'era troppa gente, lo calarono dal tetto, scoperchiarono il tetto e lo presentarono davanti a Gesù. È un pretesto come tanti che Gesù usa per dire dove arriva la ricreazione del Padre, di Dio, dove può Dio e dove vuole Dio rioperare una creazione nuova. Allora, appena vede il paralitico, non gli dice guarisci, come aveva detto la suocera di Pietro. Nella prima fase di questa offerta della salvezza Gesù dice guarisci, ma nella seconda fase chiama gli uomini ad una guarigione ulteriore. Dice allora ti sono rimessi i tuoi peccati. Tutti gli astanti stavano a guardare e a pensare, quest'uomo se è paralitico deve aver peccato. Questa è la dimostrazione, la manifestazione esteriore del peccato che c'è in ogni uomo. Un uomo che non può camminare da sé è un uomo che è impedito da un peccato che ha commesso. Allora, guardando questa cosa, si meravigliano e dicono, ma come tu puoi perdonare il peccato? Dio lo ha maledetto nella paralisi, come puoi tu dimenticare questa cosa e dargli una possibilità nuova? Guarda che questo è quello che tu pensi anche del tuo nemico. Anche al tuo nemico, del tuo nemico tu dici, come può Dio rimettergli un cuore nuovo perché diventi migliore e che non torni a farmi del male come me l'ha fatto fino adesso? Ma mentre Gesù legge il pensiero di questi uomini, si accorge della debolezza che questi portano, per questo d'altronde era venuto, per leggere nel fondo del cuore di ogni uomo, allora dice, ma come non credete che questo sia possibile? Cosa è più facile? Vi meravigliate perché pensate che io mi stia appropriando del potere stesso dell'Altissimo innominabile? Ma cosa pensate che sia più facile? Dire a un paralitico alzati e cammina, oppure ti sono rimessi i peccati? Non avete compreso che la guarigione va di pari passo con il perdono dei peccati, cioè che la reintegrazione dell'uomo è legata alla sua conversione, alla rimissione dei peccati? Ma non avete compreso che la vostra conversione va di pari passo alla decisione che voi fate davanti a Dio e davanti alla Chiesa, la decisione di prendere le distanze dal peccato e di cominciare una vita nuova in ascolto e nell'accoglienza delle cose che vengono da Dio? Allora dice Gesù, ma perché voi siate edotti in questa verità che io sto annunciando, perché voi comprendiate qual è il senso e il fondamento di questo annuncio, si rivolge verso il paralitico e dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E questo se ne va portando con sé la prova evidente della sua, del suo disagio, della sua difficoltà, diremmo del suo peccato, quasi a dire che uno se ne può andare salvato da Gesù Cristo, perdonato, redento, ricreato, portando lo stesso i segni del peccato che ha commesso. Questa è una cosa meravigliosa, perché noi ci immaginiamo sempre che il perdono di Dio ci trasfigura e non si vede più niente, quando invece si vede il segno del nostro peccato. Tuttavia si vede unito ormai, congiunto per sempre, anche al perdono di Dio. Questo convince il cuore degli uomini. Vedere qualcuno che è stato perdonato e vedere anche il peccato da cui è stato perdonato. Questo fa comprendere agli uomini quanto è misericordioso Dio e che cosa è disposto a fare anche con loro. Questo è l'annuncio della salvezza. Voi avete visto, come dicevamo all'inizio, no? Quando questo accade, allora tutti rimangono meravigliati e dicono: fin qua non ci eravamo arrivati, non avevamo visto niente di simile finora. Ora facciamo una piccola traduzione di tutto questo messaggio, di questa icona del paralitico. Guarda un po', se te non hai forse un lettuccio sul quale giaci, il lettuccio è la forma del tuo peccato, tu sai qual è, tu conosci qual è, forse sei diffidente, forse sei un avaro, forse sei uno che parla male, forse sei uno che è preda del peccato della carne, forse sei uno che è schiacciato da qualche sospetto, non so quale. Ma una cosa so, che tutti quanti noi, a partire da me, siamo peccatori davanti a Dio e gli uni davanti agli altri. Portiamo il segno e il peso della paralisi che ci impedisce di essere degli annunciatori, che ci impedisce, in qualche modo ci ostacola ad essere dei comunicatori di questa salvezza, trasmettitori di questa parola di salvezza per tutti gli uomini. Allora, chi ci porterà davanti a Dio? Quattro persone si caricano di quest'uomo, quattro Vangeli ci prendono per mano e ci fanno camminare dentro i sentieri della speranza, rimettono nella nostra mente, nel nostro cuore, il linguaggio di Dio e ci strappano dal linguaggio del maligno, che invece sempre dice che siamo impediti, che siamo incapacitati, che siamo appesantiti dai peccati che abbiamo commesso. Che cosa fanno i quattro Vangeli? Scoprono il tetto davanti al Cristo. Sapete dove sta il Cristo nella nostra vita? Sta nel fondo della nostra esistenza. È il suo spirito che parla al nostro spirito e continua a gemere con gemiti inesprimibili perché ciascuno di noi si accorga del dono di grazia che Dio vuole farci. Dunque, dentro l'intrigo dei sospetti che noi possediamo, Dio attraverso il suo spirito scava apre una porta, apre un varco su questo tetto e ci cala davanti a Cristo, cala tutta la nostra realtà davanti a Cristo presente in noi come speranza della gloria che deve essere manifestata in noi per tutti. E quando noi incontriamo il dono di grazia che dal battesimo parla dentro il nostro cuore, ecco che il nostro peccato si fa da parte. Ecco che la nostra difficoltà si mette veramente di lato, perché Gesù, quando ci guarda con uno sguardo di misericordia, cioè non vede solo l'effetto del nostro peccato, vede anche il motivo per cui ci siamo cascati e ha pietà e ha compassione della nostra incapacità di aderire alla salvezza, ha compassione delle razionalizzazioni che ci siamo fatti, ci guarda veramente con grande misericordia, come guardò anche l'adultera, come ha guardato tutti i peccatori che nei quattro Vangeli sono descritti mirabilmente. Poi, davanti a questo spettacolo, Gesù finalmente ci ridesta, finalmente dice di nuovo: Effata, apriti come al battesimo, perché questo cuore possa di nuovo tornare a sperare, a fidarsi e a camminare per queste vie. L'uomo che avesse deciso in cuor suo che il peccato che uso commettere, che è solito commettere, non potrà mai eliminarlo, non potrà mai toglierlo da sé, e che ormai è schiavo di queste cose, è un uomo che non ha ancora conosciuto la capacità di Cristo di fare cose nuove. Allora, su questa nostra situazione di paralitici risuona la parola di Dio che dice: io faccio nuove tutte le cose, non ve ne accorgete, guardatevi intorno, mentre questa generazione muore a causa del suo peccato, io ancora imbastisco le vie della salvezza, vie che sono fatte su misura per il cuore dell'uomo, che hanno la capacità veramente di raggiungere ogni essere umano che è sulla terra. Ora tu capisci, no, che qual è la forza, la grandezza, la potenza di questo messaggio. Allora fidati di questa parola, comincia di nuovo a credere, lasciati invitare ancora da Dio. Noi ci stiamo preparando questa settimana a preludio alla Quaresima, mercoledì sarà il mercoledì delle ceneri. Non prenderlo come un'occasione che sarà mancata ulteriormente, prendila come una porta, come un tetto che si spalanca, come una possibilità per incontrare un Cristo del quale tu hai sentito parlare, ma che non hai ancora veduto, che non hai ancora sperimentato, e attendi volentieri che Egli porti a compimento l'opera per il quale è venuto a salvarci. Sia lodato Gesù Cristo.